versetto 19, e abbiamo visto in capitolo 10 e 11, un po' per rivedere, la salvezza dei primi italiani nella storia del mondo, e come anche Pietro, il Signore dovevo parlare tre volte per farlo capire che, guarda, la mia opera non è solo limitata alla vostra comunità, ma la mia opera è molto più grande, molto più ampio. Io voglio salvare quelle che voi chiamate impuri, quelle che voi disprezzate. E per farci noi qui di Montebellone identificarci, magari potrei dire: Dio vuole salvare gli afghani, Dio vuole salvare i talibani e i musulmani, e dobbiamo pregare per i musulmani, perché nel libro di Apocalisse è scritto che lì davanti al trono di Dio c'è della gente da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione che lodano Dio. Quindi ci saranno quelli dell'Arabia Saudita, ci saranno quelli della Libia, quelli dell'Afghanistan vicino a noi a lodare il Signore. Loro tante volte fanno quello che fanno proprio perché non conoscono il Signore, perché camminano nelle tenebre. È bello quello che ha detto anche Tiziano: tante volte noi, quando abbiamo un po' di anni di fede, dimentichiamo come eravamo, e subito ho sbagliato questo, quello. Invece è buono di ricordarci da dove siamo stati tirati fuori. E quindi alla fine Pietro, attraverso Rivelazione, tre volte una visione, ha capito finalmente il piano di Dio, anche se Gesù aveva detto prima di morire e essere risorto dalla morte. Lui ha detto: voi sarete testimoni di me in tutto il mondo, questo Vangelo andrà in tutto il mondo. E già alla nascita di Gesù è stato profetizzato che i gentili confideranno in lui, quindi le nazioni pagane, già alla nascita di Gesù. Finalmente Pietro ha capito, però vediamo in capitolo 11, dal versetto 19, che alcuni altri discepoli ancora non avevano capito. In versetto 19: or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia e a Cipro e ad Antiochia, annunciando la parola a nessun altro se non ai solo giudei. Quindi predicavano solo fra i loro co-nazionali o co-religiosi. Ora alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivate ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. E quindi hanno cominciato Antiochia. Antiochia era la terza città dell'impero romano, era una città molto grande, 500.000 abitanti per quel tempo, quindi era un grande metropolo, era enorme. Ho letto in un commentario che era chiamato il Parigi dell'impero romano, quindi una città molto elegante, molto ricca, molto potente. Era lì la prima volta che gli ebrei hanno cominciato a predicare ai non ebrei, ai greci. E guarda che è successo: predicando la parola, il Signore ha convertito qualcuno. Succede questo, sai, fratelli, quando noi cominciamo a predicare la parola, si converterà qualcuno, ma se noi non predichiamo, non si converterà nessuno. E anche bello qui, mi piace che non c'è un nome di nessuno. E facendo questo studio di Atti, vedo un po' come non viene tanto innalzato Pietro, Paolo e altri, i discepoli. Tante volte dice: i discepoli predicavano, il Signore era con loro, con segni. Non c'era l'uomo, il big and superstar. Voi comprendete superstar? La mega stella, come abbiamo oggi nel mondo evangelico. Sta arrivando tizio dall'America, corriamo lì. Ma nella chiesa primitiva non era così. I semplici discepoli, che biblicamente siamo tutti semplici discepoli, anche Pietro, Paolo, tutti quanti, hanno predicato la parola e la mano del Signore era con loro. Versetto 22, la notizia di questo perviene ai orecchi della chiesa che era a Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quindi gli apostoli hanno mandato Barnaba, vai lì perché si stanno convertendo un sacco di gente, vai lì a controllare quello che accade. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo, e trovatolo, lo condusse a Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente, e per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi questa è la prima volta che viene nominato questa parola in tutta la Bibbia, cristiani. Quindi gli apostoli hanno mandato Barnaba, poi Barnaba ha visto che c'era tanto da fare e ha detto: Paolo, vieni con me, dammi una mano. Erano lì un anno, hanno in un certo senso piantato la chiesa lì a Antiochia, stabilito la chiesa lì. E poi sono andati via. Io sono stato già 5 anni, quindi 4 anni troppo, qui a Montebelluna. E qui a Antiochia, per la prima volta i discepoli erano chiamati cristiani. Voi sapete che cosa vuol dire cristiani? Cristiano. Seguace di Cristo? Sì, anche. Un cristiano è un seguace di Cristo, però la parola cristiano vuol dire qualcos'altro. Di Cristo? O come Cristo? Come Cristo. Quindi cristiano vuol dire come Cristo. Quanti di noi possiamo dire che siamo come Cristo? Spero tutti, almeno un qualcosa, no? Erano chiamati come Cristo. E qui in Italia, che siamo in un paese cristiano, mi ricordo una volta ero a Napoli sull'autostrada, mi sono fermato lì a pagare alle caselle, e c'era un ragazzo napoletano lì che vendeva queste cassette di musica, e lui: vuoi comprare queste cassette? E io ho detto: no, erano, sai, Nino Di Angelo, questi qua. E io ho detto: no, io ascolto solo la musica cristiana. E lui ha detto: oh, che cos'è, musica di cane questo? Non sono anche loro cristiani? E io ho detto: non lo so se sono cristiano o no, il Signore sa. Poi lui mi ha detto: no, grazie. E lui si è arrabbiato e è andato via. Però in Italia, come la maggior parte anche in America, si chiamano cristiani, ma non capiscono che cosa vuol dire cristiano, di essere come Cristo, un seguace di Cristo. Ora appartiene, come ha detto Gianni, appartenere a Cristo. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. E questo è il nostro messaggio anche agli italiani. Non è Chiesa evangelica che salva, non è Chiesa cattolica che salva, ma Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Messia. E come forse voi sapete, sono stato dai carismatici in questi giorni. Io sono stato due anni fa a una loro riunione, solo per vedere, perché ero curioso per vedere com'era. E sono 2 anni che sto pregando per queste persone, perché ho visto diversi di loro che veramente sono affamati per il Signore. E poi voi sapete la storia, ho incontrato questo ragazzo in montagna, ma in modo miracoloso. Io posso dire solo che il Signore ha ordinato questo appuntamento in mezzo al bosco. E poi mi ha chiamato, per chi c'era per la preghiera, c'erano queste 4 donne. Chi c'era per la preghiera? C'erano queste 4 donne del gruppo qui di Montebelluna. Io non so neanche come hanno trovato il mio numero telefonico. In qualche modo sono arrivati qui davanti alla nostra porta, non so come. E mi hanno chiamato, ho detto: noi abbiamo visto sulla porta Chiesa Evangelica. E quindi il Signore mi sta mettendo in contatto con queste persone, non dovete aver paura, non mi converterò. Però anche tante volte noi come discepoli siamo molto limitati e noi pensiamo che Dio può operare solo in mezzo a noi o solo nella Chiesa evangelica. Sbagliato. Dio può operare dove vuole. E sicuramente ci sono tanti nella Chiesa cattolica che con quel poca luce che li arriva stanno seguendola. Io mi ricordo una volta avevo visto in telegiornale, era il giorno di San Valentino e c'era una coppia vicino a Modena che celebravano non so quanti anniversari, era tipo 70, ma un numero, erano molto vecchi, e hanno chiesto a questo uomo: qual è il segreto del successo del tuo matrimonio, di questa lunga vita? E lui ha dato la gloria al Signore. Lui ha detto: perché io credo in Gesù e cerco di seguire la sua parola. Ma lui non era un evangelico, era un cattolico. E quindi preghiamo per queste persone, non dobbiamo essere limitati. Ma noi siamo anche noi, semplicemente siamo cristiani. Se uno mi chiede, io sono cristiano. Cerco di seguire Cristo e la sua parola. Noi abbiamo messo evangelica solo per il fatto di non confondere le persone, perché i primi 2 anni che noi eravamo qui non c'era neanche chiesa evangelica sulla nostra targhetta, se vogliamo chiamarlo così, era solo comunità cristiana. Però poi ho visto che con alcuni credevano che noi eravamo una comunità cattolica, un movimento laico, e quindi per non aver... ho visto che loro si sono sentiti ingannati alla fine quando io ho detto non siamo cattolici. E quindi per evitare questo siamo una chiesa evangelica, per bene o male. Perché nella chiesa evangelica alcuni ci sono anche delle cose molto cattive, di cui io non sono d'accordo per niente, antibibliche. Però ci sono anche tante cose buone. Però siamo cristiani, questo è il nostro messaggio alla gente. Perché sapete, tante volte i cattolici credono che noi vogliamo convertirli al protestantesimo. Non so se voi avete mai visto questo. E io cerco sempre di disarmarli in questo, dire: ma guardi, io, la salvezza non è da noi. Tu puoi unirti alla nostra chiesa, puoi venire in ogni riunione e puoi spaccare l'inferno in due un giorno. E loro: come? Non vuoi che io mi converto alla vostra? No, io voglio che tu ti converti a Gesù Cristo. E poi, se deciderai di venire da noi perché vedi che magari fra tutti i gruppi stiamo cercando noi un po' di seguire la parola più nel modo giusto, allora bene. È importante ricordare questo: noi predichiamo Cristo Gesù e solo Lui. Versetto 27: in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, ed uno di loro, di nome Agabo, si alzò e per lo Spirito predisse che ci sarebbe stata una grande carestia in tutto il mondo, e questa avviene poi sotto Claudio Cesare. Quindi questo Agabo abbiamo già visto che lui aveva profetizzato sull'apostolo Paolo. E allora i discepoli, ciascuno secondo le proprie possibilità, decisero di mandare una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. E questo essi fecero inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. E quindi hanno preso un'offerta. Alcuni, quando noi abbiamo cominciato di prendere l'offerta, alcuni: non è biblico fare l'offerta. Io ho detto: no, guardi qua, hanno fatto l'offerta, hanno preso l'offerta. questa volta era per i poveri, però vediamo nella Chiesa antica loro prendevano delle offerte. È importante che ognuno di noi anche capiamo che noi adoriamo il Signore anche in questo. E se non stiamo adorandolo in questo modo, la nostra adorazione manca. C.H. Spurgeon, Carlo Spurgeon, ha detto che finché, uno dei suoi detti famosi, lui era un pastore inglese di secolo scorso, lui ha detto finché la salvezza non arriva al portafoglio dell'uomo, non è veramente arrivato in profondità. E anche questi discepoli, secondo le proprie possibilità, il Signore non ci chiede di fare quelle che noi non possiamo fare. Io una volta, quando ero nella famosa tenda, è arrivato un predicatore sudamericano e gli anziani del nostro gruppo non erano d'accordo con lui. Ha fatto un po' per conto suo questo fatto. Lui stava predicando e lui ha preso un'offerta senza neanche parlare con i responsabili del gruppo, che poi dopo c'è stata una grande baruffa per questo. E lui ha detto, noi vogliamo fare grande evangelizzazione qui in Italia, chi vuole dare 1 milione? Alzatevi in piedi e venite qui avanti, io pregherò per una grande benedizione su di voi. Poi alcuni si sono alzati, poi lui ha detto, adesso magari tu non hai fede per 1 milione, chi vuole dare 500.000 lire? E allora tu alzati nel tuo posto, non venire qui avanti, io pregherò. Cioè, era schifoso questo. Infatti io mi ricordo, io ero solo un fratello lì nel gruppo, a quel tempo non era neanche un responsabile. Io volevo andare fuori dove era attaccato tutta la corrente del campo, della tenda, e volevo staccare tutto, e quasi l'ho fatto. Io dovevo farlo. Lo zelo del Signore, dovevo farlo. E non l'ho fatto, mi ravvedo davanti a tutti. Che dovevo farlo. Questo scena schifoso che questo uomo, che vergogna sul Vangelo questo uomo ha fatto. Comunque erano passati diversi mesi e uno di quelli fratelli che si era alzato e ha detto, io darò 1 milione per fede. Dopo alcuni mesi lui è venuto da Vittorio, responsabile del gruppo, e lui ha detto, fratello, sai, io non ho 1 milione. Quello ha detto, alzavi per fede, io mi sono alzato, però i soldi non sono arrivati, io non ho questi soldi. E lui era molto turbato, ha detto, ma non è che Dio, sai, mi colpisci perché non do 1 milione. Questo Vittorio ha detto, ma mica Dio è una delle cose nostre che ti viene a spaccare le gambe se non dai 1 milione. E lui ha detto, fratello, ma non ti preoccupare. Se non hai i soldi, non li dai. Signore, non pretendi da te una cosa che non puoi fare. E quindi, come è scritto in Secondo Corinzi, il nostro dare deve essere non di costrizione, ma con allegria. Infatti leggiamo quello velocemente, così potete vedere anche voi. In Secondo Corinzi, capitolo 9, tenete sempre in mano un dito in Atti 11, e forse qualcuno chiede perché Craig sta parlando così tanto dei soldi. Buona domanda. Secondo Corinzi 9, perché è buono anche predicare su questo, perché è mio dovere come vostro pastore. E anche perché adesso per fede noi prenderemo un altro locale che costa doppio di questo. E quindi, fratello, ci vuole una partecipazione di tutti. Sempre non di costrizione, con allegria, però che ognuno di noi prendiamo un impegno davanti a Dio. Dire, Signore, nella mia possibilità posso dare 1.000 lire al mese. Se questa è la tua possibilità, gloria a Dio. Dai quello. Se lo puoi dare con una buona coscienza. Sto scherzando. Uno che non ha lavoro, anche 1000 lire forse è tanto. E allora, secondo Corinzi 9, qui Paolo sta parlando proprio un'offerta per i fratelli che stanno nella povertà in Israele. Versetto 1, riguardando poi la sovvenzione a favore dei santi, mi è superfluo scrivervi, poiché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che Acacia è pronto fin dall'anno scorso, e lo zelo da parte vostra ne ha stimolati molti. Quindi Paolo andava nella chiesa lì in Macedonia, che sarebbe la Macedonia adesso, Grecia. Grecia è parte della, dove è la Macedonia adesso. E lui vantava, guardi i Corinzi, già dall'anno scorso hanno già preso un impegno. E quindi gli altri, allora se è quella chiesa lì, allora anche noi dobbiamo impegnarci. Ora ho mandato questi fratelli perché il vostro vanto per voi non risulta vano, e questo riguardo affinché, come dicevo, siate pronti. Perché se dovessero venire con me dei Macedoni e vi trovassero impreparati, noi, per non dire voi, saremmo svergognati in questa nostra ferma fiducia e vanto. Perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli di venire da voi prima del tempo per far preparare in anticipo la vostra offerta precedentemente promessa, perché essi sia pronto come dono di generosità e non di avarizia. Or questo dico, chi semina scarsamente mieterà oltresse scarsamente, e chi semina generosamente mieterà oltresse abbondantemente. Tanti fratelli non hanno la benedizione sulle finanze proprio perché sono taccagni e avari, e non danno la primizia a Dio. Questo è biblico, io dico alcuni saranno offesi, ma se io ho offeso, chi è offeso? Ma questo vale per tutte le cose. Se noi seminiamo l'amore, noi raccoglieremo l'amore. Se noi seminiamo sudore, noi raccoglieremo non altro sudore, riposo. Amen. Se noi seminiamo buone parole, allora noi riceveremo delle buone parole. Se noi seminiamo la preghiera, noi riceveremo la preghiera per noi. Versetto 7, ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di mala voglia, né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi anche per noi è così. Ognuno vede quello che riesce a dare con tanta allegria. Signore, io posso dare 5.000 lire con... e fare saldi di gioia. Ecco. Buono, fai quello. Or Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, ve ne provvede e moltiplichi pure la vostra semente, ed accresca il frutto della vostra giustizia. Quindi loro era una cultura agricola, la maggior parte della gente nell'impero romano, quindi lui in pratica ha detto, se voi benedite l'opera di Dio, Dio benedirà anche i vostri campi, i vostri lavori, le vostre semenze. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità, che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio. E quindi Dio ci benedisce in modo che noi possiamo benedire gli altri. E questo sempre dall'inizio. Dio ha detto a Abramo, io ti benedirò e attraverso di te tutte le nazioni saranno benedette. Quindi non è come dicono i falsi profeti della prosperità. Dio vuole che abbiamo tutti Rolls Royce e Jaguar e viviamo nei palazzi ricchi perché siamo figli del re, alleluia. Dicono così e tutti, amen, fratello. No, se Dio ci benedisce, e per essere una benedizione, per essere più liberale. Oh, Signore mi ha benedetto con 10 milioni, allora posso mandare soldi in Africa ai poveri, posso benedire chi è nel bisogno. E questo produrrà rendimento di grazia a Dio. Le persone loderanno il Signore, perché diranno ai poveri in Africa, guarda quei fratelli in Montebelluna, ci hanno benedetto con questo cibo, ci hanno benedetto in questo modo o l'altro. Le persone si converteranno attraverso la nostra bontà. Stavo parlando anche con Rosanna l'altro giorno. Nella loro chiesa loro hanno un ministero per i poveri, proprio una banca di cibo nella chiesa. Cibo, vestiti, giocattoli. E lì nel New Jersey vengono tanti famiglie poveri, quelli magari, sai, disoccupati o ragazze madre che non hanno abbastanza per arrivare al fine di mese ogni mese, e vengono dati gratuitamente quello che ne serve. Anche penso che danno anche soldi chi ne ha bisogno. Sì, sempre controllando, non è che danno gente soldi per la droga, eccetera. Vedono il bisogno e cercano di incontrarlo. E Rosanna mi raccontava quante persone si sono convertite attraverso di questo. Perché loro vedono veramente il governo non aiuta, questo non aiuta, quello non aiuta, ma i figli di Dio mi hanno aiutato. E vedono l'amore di Dio in questo. Perché non è un amore solo con le parole, ma un amore dei fatti. Versetto 12, poiché l'adempimento di questo servizio sacro non solo supplisce alla necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. E quindi il dare anche un materiale dice che è un servizio sacro. Perché a causa delle prove di questo essi glorificano Dio per l'ubbidienza al Vangelo di Cristo che voi confessate e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti, e con la loro preghiera per voi vi dimostrano singolare affezione per eccellente grazia di Dio sopra di voi. E mi piace un sacco come Paolo finisce questa predica sull'offerta. Or si è ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. E quindi proprio lui richiude tutto questo insegnamento sul dare. Ricordiamoci, fratelli, quel dono ineffabile che Dio ci ha dato. E quindi poi ci viene facile dire: Signore, quanto hai fatto per me? Quanto hai fatto per me? Il più minimo che io posso fare. E io dico questo con tutta sincerità, a dare soldi è il più minimo, perché sarebbe facile per la mia carne a dire: Carlo, io ti do 50.000 lire, ma tu stai tutta la notte a pregare con un drogato. Però stare tutta la notte a pregare con un drogato, fratello, ci vuole, io lo so perché l'ho fatto tante volte. E quindi è la cosa più facile dire: Signore, qua c'è, tu mi hai benedetto e io voglio onorarti, voglio benedire te, voglio che le persone benedicano te per questo, per quello che faccio, e voglio che il Vangelo va avanti, voglio che la tua opera è benedetta. E come ho detto prima, ci viene facile quando noi ricordiamo: sia ringraziato Dio per il suo dono ineffabile. Quindi Dio ha fatto tutto per noi. Quindi per noi è una piccola cosa di dare quello che Lui ci ha dato. Anche io, fratelli, cioè io sono arrivato in Italia con 4 valigie e adesso sono padrone di una casa e non so neanche come. Non so neanche come. Il Signore mi ha benedetto, veramente. E anche voi vi benedirà se siete liberali. In capitolo 12 Atti vedremo questa storia molto buffo, bellissimo, ma anche buffo. perché io vedo me stesso in questo e vedo anche noi qui a Montebelluna in questo. Una riunione di preghiera. Ora in quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Questo è il Giacomo del Vangelo che ha detto: Signore, chiamiamo fuoco su questo villaggio, Signore, possiamo stare noi alla destra. Quindi lui è il primo apostolo che viene martirizzato. Mentre uccidere uno, adesso uccido anche qualcun altro. Ora erano i giorni di azimi, quindi era Pasqua, il tempo in cui Gesù è stato ucciso, e quindi era la fortuna di Pietro che erano quei giorni, perché erano giorni di festa e non potevano uccidere qualcuno nei giorni della festa, quindi lui doveva stare un pochettino nel carcere. Dopo averlo arrestato, lo mise in prigione e lo affidò alla custode di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, intendo di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Quindi Erode in pratica ha detto: teniamo lì al fresco nel galera, dopo le feste poi lo facciamo fuori come Giacomo. E anche in questo capitolo vediamo che la Chiesa ha pregato per Pietro, vediamo più avanti che Dio lo ha liberato, ovviamente perché lui vive ancora nel libro di Atti, però perché non ha liberato Giacomo? Io penso che la Chiesa ha pregato anche per Giacomo quando è stato arrestato. Voi crediate questo? Sono convinto che hanno pregato. Però tante volte noi non sappiamo perché. Perché un fratello muore di cancro e un altro viene guarito? Noi non sappiamo. Ma noi sappiamo che muore o vive, noi un giorno saremo col Signore. E quindi anche non è giusto di dire uno che non viene guarito, magari tu non hai fede. Non sta a noi a giudicare se ha fede o no. Forse ha più fede di noi a sopportare quello che è il suo problema. E quindi vediamo, non possiamo fare delle regole. Qui Giacomo è stato ucciso perché Dio ha deciso: Giacomo, oggi tu sarai con me. Invece Pietro no. Versetto 5: ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla chiesa per lui. E quindi questa parola ma è una piccola parola, ma ha una grande significanza. Perché questo ma, sì, lui era in carcere, ma la preghiera del continuo. Potrebbe essere, questo è solo supposizione, hanno pregato per Giacomo e lui è stato ucciso, e quando hanno arrestato Pietro hanno detto: veramente dobbiamo metterci a pregare, fratelli, tutta la notte. Preghiamo del continuo, una preghiera fervente, e ci vuole anche nella nostra vita questo tipo di preghiera, del continuo: Signore, io cercherò la tua faccia finché io ho quello che ho bisogno, finché io vedo la risposta, finché io vedo i miei cari convertiti a te. Voi sapete, ho pregato per 13 anni per mio padre, ho digiunato tante volte per la sua salvezza. Dopo 13 anni, all'improvviso, lui si era convertito al Signore, e gloria a Dio, adesso lui è un fanatico come noi. Quindi è proprio la nostra potenza come credente e come chiesa in questo ma della preghiera. È la preghiera che cambia le cose, perché qui c'era una situazione impossibile. Pietro è stato arrestato, sicuramente Erode voleva ucciderlo come Giacomo per far piacere ai giudei, ma c'era la preghiera, e la preghiera è quella che cambia tutto. Ho visto un video che mi ha dato Vincenzo, bellissimo, che si chiama Transformation, e vorrei anche far vedere tutta la chiesa. Alcuni di voi avete visto, Ma è bellissimo, parlo di questo quattro paesi dove anche un piccolissimo gruppo, la metà di noi qui presente questa sera, si sono messi del continuo a cercare la faccia di Dio per il movimento dello Spirito nel loro paese. E c'è questo paese nel Guatemala. E un pastore racconta la sua testimonianza che quando lui è arrivato lì, tutte le piccole chiese lì erano tipo una dozzina di persone, non c'era una chiesa più di tipo 30 persone. E quando lui andava ad evangelizzare, con i bastoni li picchiavano, buttavano pietre, finché un giorno sei criminale, sono arrivati a casa sua, hanno messo una pistola in bocca di questo fratello, questo pastore, e hanno minacciato, adesso ti uccidiamo. Quello ha scattato la pistola, ma il martello della pistola è caduto, ma non è successo niente, non ha sparato la pistola. E quindi questi erano spaventati, si sono scappati. E questo pastore, con queste dozzine di persone nella sua piccola comunità, hanno deciso di ogni settimana digiunare, di pregare, finché venivano slegati questa città da tutta la potenza diabolica che teneva sotto. Questo paese è di 19.000 abitanti, un piccolo paese, più piccolo di Montebelluna. Oggi 8 su 10 persone sono nate di nuovo in quel paese. 8 su 10. E guarda, è bellissimo. Loro vedono, hanno fatto questa manifestazione nella piazza, il sindaco e un fratello, tutti sono fratelli, il sceriffo. Questo paese, prima che hanno cominciato a pregare, aveva 4 galere, 4, perché c'era talmente tanto delinquenza, ubriachezza, eccetera, eccetera. Adesso hanno chiuso tutti e 4. Hanno chiuso tutti e 4 carceri. Non ne hanno neanche un carcere in questo paese. E hanno intervistato il sceriffo e lui ha detto: non c'è bisogno, perché nessuno fa niente di male più in questo paese. Sì, qualche cosina, però lui ha detto: non c'è più bisogno del carcere. Mai dito. E hanno fatto questa manifestazione nel giorno dei morti. Quando quei pochi pagani che erano rimasti lì andavano al cimitero per adorare e pregare i morti, questi fratelli hanno fatto una manifestazione nella piazza del paese, e fra i 19.000 abitanti di quel paese c'era 15.000 persone lì per adorare il Signore. Ma guarda, tutto questo paese, cioè dalla tenebra alla luce. E che cosa ha fatto questa differenza? La preghiera, solo la preghiera. Loro hanno pregato e Dio ha risposto. Dio ha benedetto quel paese, Dio ha sparso il suo spirito su quel paese. Solo perché i suoi figlioli hanno gridato giorno e notte. E quindi quel ma della preghiera è un grande ma. E anche qui, il Veneto è sempre stato molto chiuso al Vangelo. Infatti Andrea, quando io sono arrivato qui dall'America, lui mi ha ospitato. Infatti in un piccolo senso è grazie a lui, perché io sono anche qui. Lui mi ha detto: sai che il Veneto ha un soprannome nel mondo evangelico? Ammazza pastori. È stato bello, bellissimo. E ci credo, il diavolo ha cercato di ammazzarmi diverse volte, magari se non fisicamente, ma mentalmente. Ma è la preghiera che cambia le cose, è la preghiera. Noi abbiamo fatto la veglia, e fratelli, ho visto da quando abbiamo fatto la veglia, veramente il nemico si è scatenato. Però dopo la veglia ho conosciuto questo uomo nel bosco, e varie altre cose che non c'è tempo adesso di raccontarle, ma il nemico si è scatenato, ma dall'altra parte ho visto veramente il Signore fare grandi cose, diciamo. Finalmente questa cosa locale sembra che sia sbloccato. E quindi è la preghiera che cambia le cose nella Chiesa e anche nel mondo. Quindi continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per Lui. Or la notte prima che Erode lo facesse comparire in pubblico, Pietro dormiva in mezzo a due soldati. Quindi c'erano due legati a lui, legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Quindi 16 guardie per guardare questo uomo di Dio senza armi. Sull'unico crimine che lui parlava nella piazza di Gesù, risorto dalla morte. Quindi viene questo angelo, ed ecco l'angelo del Signore sopraggiunse una luce risplendente nella cella e percorse il fianco di Pietro e lo svegliò, dicendo: alzati in fretta. E le catene si caddero dalle mani. Si vede che Pietro era come me, quando entra a dormire è coma. Quindi un calcio: oh, svegliati. Quindi l'angelo gli disse: cingiti e allacciati i sandali, ed egli fece così. Poi gli disse: avvolgiti il mantello e seguimi. E Pietro, uscito, lo seguiva senza rendersi conto che ciò che gli stava accadendo per mezzo dell'angelo fosse vero. Infatti egli pensava di avere una visione. Or come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro che conduceva in città, ed essi si aprì da sé davanti a loro. Quindi un po' come un film, sai, con... sai, la porta apre. E usciti percorsero una strada, all'improvviso l'angelo lo lasciò. Quando rientrò in sé, quindi quando ha tolto la sabbia di occhi, Pietro disse: ora per certo riconosco che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalle mani di Erode e ha reso vana tutta la tesa del popolo dei giudei. E quindi vediamo veramente la sovranità, come ho detto prima, sovranità di Dio. Giacomo, oggi è il tuo giorno di tornare a casa. Invece Pietro, tutti gli uomini del mondo possono metterti contro di te, ma se Dio non vuole, non succederà. E anche noi come credenti possiamo stare fermi in questo. La mia vita è nelle mani di Dio. Se Dio vuole liberarmi, se Dio vuole che io domani vado al piazzo Chigi e predico la parola a Berlusconi tutti quanti, io lo farò. Perché no? Dio potrebbe fare, è uno di voi, perché deve essere io? Potrebbe essere uno di voi andare lì. Dio può fare ogni cosa che vuole, noi non dobbiamo limitarlo. Quando si rese conto, versetto 12, della situazione, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco. Questo era il famoso giovane di cui più avanti Paolo e Barnabò hanno litigato per causa sua, perché lui li aveva abbandonato nel loro viaggio missionario. Quindi erano in casa sua, a casa di sua mamma, una riunione di preghiera, come facciamo noi, dove molti fratelli erano radunati a pregare, e pregavano. Appena Pietro bussò alla porta di ingresso, una serva di nome Rode si avvicinò cautamente per ascoltare, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro e annunziò che Pietro stava davanti all'ingresso. E poi vedete la risposta, fa ridere, però, fratelli, anche noi tante volte, noi preghiamo come questa gente. Cioè, dovete immaginare la scena, loro stanno lì in ginocchio: Signore, libera Pietro, Signore, liberalo! E quando lui arriva, qual è la loro reazione? Questo Erode viene e annuncia: guarda che Pietro è qui! Guarda che Pietro è qui alla porta! Che cosa hanno detto? Ma essi gli dissero: tu vaneggi! Egli però affermava che era così, e quelli dicevano: è suo angelo. Quindi tu vaneggi, tu sei pazza, sei fuori di testa. Ma che stai dicendo? Loro erano lì: Signore, abbia pietà su Pietro, liberalo. Magari hanno mandato: no, è suo angelo, e poi hanno continuato: Signore, libera Pietro, liberalo. e lui era lì. Che poi non potevano, dovevano anche invitare questo storio dell'angelo. Che fede che avevano, non solo che il Signore non lo liberava, ma lui era già morto perché era un spirito. Loro pregavano, Signore liberalo, però dentro il loro cuore dicevano, ah, ormai Pietro è morto. E anche tante volte, fratelli, noi preghiamo con tanta incredulità. No, no. Noi crediamo veramente che Dio farà, risponderà alle nostre preghiere. Dovremmo credere. Che chi viene a Dio, scritto in Ebrei 11:6, deve credere che Egli è. E che Lui è il rinumeratore a quelli che lo cercano. E nel greco sarebbe quelli che lo cercano con fervore, con insistenza. Noi dobbiamo credere che Dio è, che Dio esiste. Anche Paolo alla conferenza di pastore condivideva un po' le cose che sono accadute nella sua vita questo anno. Lui è quasi morto per collasso di un polmone. Mi sembra che lui ha condiviso anche con noi questa storia in agosto. E lui ha testimoniato con gli altri missionari che quando lui pensava di morire veramente dentro di sé diceva, ma io credo veramente tutto quello che predico? Ma io credo che Dio è onnipotente? Io credo che io spenderò tutta l'eternità con Dio? E anche a me mi chiedo questo tante volte. Io credo veramente che, come dice Giacomo, questa vita è come un vapore che passerà un attimo e poi io spenderò tutta l'eternità col Signore. Vivo che credo questo? Viviamo, fratelli? Crediamo veramente che noi spenderemo l'eternità con il Signore? E che ogni cosa non fatta in Lui sarà... bruciato dal fuoco. Solo quello che è fatto in Cristo, fondato su Cristo, durerà per l'eternità. E quindi possiamo anche ridere di loro, ma tante volte siamo uguali. Noi preghiamo bla 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 bla, ma nel nostro cuore crediamo veramente. Dobbiamo credere, perché non possiamo piacere Dio senza fede. Lui vuole che abbiamo fede in Lui. Vuole che facciamo passi di fede. Facciamo passi che sono al di là. Se noi facciamo sempre entro la nostra possibilità, questo non è camminare per fede. Noi dobbiamo fare dell'impossibile. Per esempio, uno di voi, pregate che il Signore vi apra la porta di andare in Palazzo Chigi entro un anno a parlare di Lui. Perché no? Continuiamo a pregare contro queste cose. Anche noi abbiamo pregato contro questi maghi tante volte e gloria a Dio, dopo tanti mesi, anche anni, il Signore sta rispondendo, il Signore sta svergognando. E queste cose portano un forte legame in questo paese, portano una maledizione su questo paese, impediscono l'opera dello Spirito in questo paese. E in questo versetto, anche una cosa bella, anche se loro credevano, cioè anche se loro pregavano con incredulità, Dio ha risposto lo stesso. No, vedo veramente la grazia di Dio. Guarda quelli a Montebelluno, stanno pregando per un locale, ma sempre in incredulità, ma io gli darò lo stesso. E vediamo anche la grazia e la misericordia di Dio. E io, questa è la mia supposizione, io credo che Rode, lei credeva, io credo che lei pregava con fede per Pietro, e quindi il Signore ha detto, tu vedrai la risposta, sarai te a rispondere alla porta. Lei non ha detto che è suo angelo, lei ha detto, è Pietro, noi abbiamo pregato e Dio ha liberato. E noi vediamo in tutta la Bibbia che Dio dà ai fanciulli, i semplici, quelle persone che sono semplici, che credono Dio, sono loro che vedono la gloria di Dio. Anche Maria Maddalena. Chi era il primo di vedere Cristo risorto? Una donna che era posseduta. una donna che era sicuramente nella società la più scarsa, scartata, ma lei da tutte le persone nel mondo è stata scelta da Dio di vedere il Cristo risorto, la prima persona. Non è stato Pietro, Paolo, Giacomo, Giovanni, è stata lei, perché lei era lì vicino al Signore, anche se lui era morto, lei era lì, io devo stare vicino al mio Signore, e quindi lei ha visto la gloria. E anche nella tua vita è così. Se tu avrai quel fede di un fanciullo, se tu avrai quel desiderio, Signore, voglio stare sempre vicino a te, allora tu vedrai anche la gloria. Tu vedrai che il Signore farà meraviglie nella tua vita. Miracoli. Tu incontrerai delle persone nel bosco che stanno cercando la faccia di Dio. E tante altre cose. E quindi, per finire, Pietro in versetto 16 intanto continuava a bussare, or essi avendo aperto lo videro e sbigottirono, quindi erano sorpresi, abbiamo pregato, oh guarda Dio ha risposto alla nostra preghiera. E anche per noi tante volte noi stiamo lì a bussare ma la risposta è già lì, dobbiamo solo prenderlo per fede. Il Signore magari sta lì, prendilo, l'ho fatto, prendilo. Ma egli fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore l'aveva fatto uscire dalla prigione, poi disse, riferite queste cose a Giacomo e ai fratelli, poi uscì e si recò in un altro luogo. Quando si fece giorno fu una grande subbuglio fra i soldati perché non sapevano cosa fosse avvenuto di Pietro. Ed Erode lo mandò a cercare, ma non lo trovò e dopo aver interrogato le guardie comandò che fossero condotti al supplizio. Poi discese dalla Giudea a Cesarea e là si fermò per un po' di tempo. E quindi è pericoloso di guardare un uomo di Dio. Sono stati condotti al supplizio. In inglese è scritto che sono messi a morte. Supplizio che cosa sarebbe? Al giudizio. Amen. Amen. Preghiamo. Preghiamo. Signore, siamo consolati di sapere anche nella Chiesa primitiva c'erano quelli che pregavano come tante volte preghiamo noi, Signore, senza veramente crederti. Eppure, Signore, Tu hai avuto pietà su di loro. E Ti preghiamo, Signore, veramente di far di noi un popolo veramente di preghiera. Come quella chiesa primitiva, quella chiesa piena di potenza e di Spirito Santo. Signore, fa di ciascuno di noi dei guerrieri, Padre, in preghiera, finché anche noi qui a Montebelluna, in tutto il Veneto, possiamo vedere come in Guatemala, Padre, che un giorno in piazza di Montebelluna ci saranno migliaia di Tuoi figlioli che lodano e gridano a Te, Signore. Alleluia, Signore, togli da noi ogni tendenza di amare le cose di questo mondo, che possiamo veramente diventare dei amanti di Te, Signore, dei innamorati di Te, Gesù. E Ti ringraziamo, Signore, per questa sera, per la Tua parola, Signore, fa che anche in questa settimana ci dai opportunità di metterla in pratica. Amen. Amen. Ok, venerdì noi saremo qui a pregare.